Radio Trescenza.
Febbraio, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Questa mattina la nostra puntata parte da tre indizi per svelare l'identità del protagonista di questa puntata. Primo indizio, è americano. Secondo, andrà alla ricerca di possibili tracce lasciate da primordiali forme di vita. E terzo elemento, si muoverà sul fondale di un antico lago ormai prosciugato. Ecco, allora, se avete pensato ad un paleontologo o a un microbiologo statunitense in carne e ossa, beh, allora siete fuori strada, perché in realtà stiamo parlando di un rover di grosse dimensioni, un veicolo semovente grande come un grosso SUV, che si muoverà, sì, su un antico lago ormai a secco, ma non qui sulla Terra, bensì a 200 milioni di chilometri di distanza da noi. Stiamo infatti parlando del rover della NASA chiamato Perseverance, che questa sera, quando da noi saranno le 21:55, atterrerà sul pianeta Marte. E così, se tutto andrà nel verso giusto, un terzo veicolo spaziale avrà raggiunto in questo mese il pianeta rosso dopo l'arrivo in orbita la settimana scorsa di Al Amal, prima sonda spaziale degli Emirati Arabi Uniti, e di Tianwen 1, la prima sonda marziana della Repubblica Popolare Cinese, che poi a maggio farà scendere al suolo un lander e un rover. Di queste missioni abbiamo già parlato nella puntata del 10 febbraio, che potete riascoltare e scaricare in podcast dal sito di Radio Trescenza, presente sulla piattaforma raiplayradio.it. Anche oggi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti, ma anche le vostre risposte alla seguente domanda: quanto vi convince l'ipotesi che Marte abbia effettivamente ospitato in passato o possa ancora ospitare forme di vita? Ditecelo con SMS e messaggi di WhatsApp al 335-56-34-296. La musica e i suoni in sottofondo di un breve video della NASA, molto bello, avvincente, andatelo a vedere, che mostra la discesa del rover Perseverance verso il suolo marziano. Trovate il link sul nostro sito insieme ad altri link che riguardano proprio questa missione, che oggi racconteremo con l'aiuto di Enrico Flamini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Enrico Flamini è docente di esplorazione del sistema solare all'Università di Chieti e Pescara ed è stato fino al 2018 direttore scientifico dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Il video cui accennavo prima, Enrico Flamini, illustra molto bene le molteplici e complesse operazioni per far scendere il rover sul suolo marziano. Si vedono parti che si staccano, un paracadute che si apre, retrorazzi che si accendono. Tutte operazioni che si svolgono nell'arco di 7 minuti, ma senza nessuna possibilità di intervento da terra. È già dunque tutto programmato, professor Flamini?
Esattamente così. Marte è un pianeta complesso, un pianeta un po' più piccolo da Terra, ma non molto più piccolo. Ha una sua atmosfera meno densa di quella Terra, di quella della Terra, ma pur sempre presente. Atterrare su Marte non è affatto facile. E inoltre la distanza, in questo caso tra Marte e la Terra, in questo momento sono 204 milioni di chilometri, che significa che alla velocità della luce, ovvero la velocità del segnale radio trasmesso dalla Terra verso Marte, ci si mettono circa 11 minuti. Quindi è impossibile guidare un oggetto che deve in 7 minuti, ma poi quelli critici veramente sono gli ultimi 3-4 minuti, diciamo dal momento dell'apertura del paracadute al distacco del sistema finale di frenaggio, da cui poi con una gru il rover discende a terra, è praticamente impossibile da guidare, quindi è tutto automatico. È un grande robot con molta intelligenza a bordo e con moltissimi sensori che deve da una parte attuare un programma precaricato e dall'altra controllare in tempo reale che alcuni parametri fondamentali, per esempio le accelerazioni, anche quelle laterali, non solo quelle verticali, siano all'interno dei parametri previsti per l'atterraggio.
Ecco, lei ci diceva prima che appunto ci vorranno 11 minuti perché appunto tutte le informazioni che dalla sonda arriveranno a terra appunto possano giungere a noi, e questo la ringrazio perché vogliamo così rispondere a due nostri ascoltatori che ci avevano scritto nei giorni scorsi domandandoci perché Paolo Ferri, il nostro ospite della puntata del 10 febbraio, ci aveva dato proprio questo valore di 11 minuti, mentre nella puntata del 1 febbraio, quando abbiamo presentato questo mese affollato di sonde dirette verso Marte, Marcello Corradini aveva parlato di 6 minuti. Ecco, qualcuno aveva detto: ma come mai, sembrano due informazioni in contraddizione? Oppure qualcuno ci diceva: ma possibile che Marte dal 1 febbraio al 10 febbraio si sia spostato così tanto in soli 10 giorni? No, ovviamente si è allontanato, ma non così tanto. In realtà Corradini, se andate a sentire attentamente, aveva detto che la distanza Terra-Marte ovviamente è variabile e che così varia anche la tempistica delle comunicazioni tra i pianeti, ma aveva detto che se assumessimo una distanza di 120 milioni di chilometri, che non è il valore attuale, effettivamente i segnali impiegherebbero 6 minuti per andare da un pianeta all'altro. Enrico Flamini, l'area che è stata prescelta per l'atterraggio di Perseverance è il cratere Jezero, una zona considerata tra le più interessanti di tutto il pianeta rosso dal punto di vista geologico e non solo geologico. Ecco, quali sono le caratteristiche peculiari di questo sito?
Beh, prima di tutto vorrei dire che la scelta di un sito di atterraggio è il lavoro congiunto di un gran numero di scienziati e anche dei tecnici, perché chiaramente atterrare su un pianeta che ormai conosciamo bene, ma ovviamente non benissimo, non è proprio come atterrare in un aeroporto, quindi bisogna trovare una zona che abbia alto significato scientifico e al contempo che sia all'interno delle capacità del lander di atterrare e del rover di muoversi, ovvero per esempio non cadere in un burrone o non trovarsi in un campo roccioso con rocce più alte di un metro, per cui poi non si esce più fuori. Quindi bisogna fare una discussione tra quello che tecnicamente l'oggetto può incontrare e può affrontare dal punto di vista della mobilità, delle operazioni che dovrà fare, e quello che scientificamente è significativo. In questo caso, questo cratere mostra alcune caratteristiche molto interessanti. Intanto è un cratere di circa 3 chilometri e mezzo, circa 3 chilometri e 7, di 45 chilometri, che si trova però all'interno di un cratere più grande, che è il piano di Iside, l'Isidis Planitia, che invece è 1200 km di diametro. Sono due eventi catastrofici che vengono uno dopo l'altro. Il primo impatto di un grandissimo meteorite forma Isidis Planitia, il secondo impatto, probabilmente un centinaio di milioni di anni dopo, di un cratere, di un meteorite più piccolo, forma il cratere di Jezero. Ma il cratere di Jezero ha una particolarità molto interessante: c'è una evidentissima presenza di acqua passata che vediamo in due modi. Primo, perché ci sono i bordi di quello che probabilmente è stato un lago, anzi un paleolago come chiamano i geologi, che man mano si è ritirato, ovvero c'era acqua, l'acqua man mano si è ritirata e ha lasciato le tracce delle rive che man mano si contraevano. E la seconda, ancora più più evidente è che c'è un grandissimo delta fluviale, ovvero i resti di un delta fluviale, i detriti lasciati da una grande quantità di acqua che si riversava all'interno di questo lago, lasciando man mano dei detriti. E quindi c'è questa conformazione geologica a forma di grande triangolo in cui si vede benissimo il fiume che scorreva e i detriti che erano lasciati. Questo che cosa ha comportato? Che all'analisi da remoto, soprattutto Mars Reconnaissance Orbiter e lo strumento ROCRISM, che essenzialmente è uno spettrometro, si sono visti che i materiali presenti, minerali presenti all'interno di questo lago sono argille, fortemente argillosi, ovvero sono materiali che sono formati in acqua. Quello che sappiamo dalla geologia terrestre è che anche quando andiamo a trovare argille molto antiche, che ormai sono diventate rocce solide, possiamo trovare all'interno evidenze di vita microbiologica. E quindi questa potrebbe essere una di quelle zone in cui, essendoci stata l'acqua, essendo rimasta l'acqua per un periodo abbastanza lungo da formare questi minerali, la probabilità che una forma di vita, più o meno come ci aspettiamo noi, si sia formata è, diciamo, abbastanza elevata. Quindi ne valeva la pena di andare a cercare in questo cratere, è un cratere significativo.
Ecco, ma Perseverance è sufficientemente attrezzato per cercare eventuali forme biologiche ancora presenti sul pianeta, oppure può soltanto cercare antiche tracce lasciate da microorganismi che un passato potevano appunto vivere, popolare questa area del pianeta?
Allora, Perseverance ha una bell'insieme di strumenti, devo dire. È chiaro che l'evidenza univoca di una forma di vita è, dal punto scientifico e quindi anche della realizzazione di strumenti, un'impresa estremamente difficile. Almeno di non vederla proprio con la camera ottica, il vermetto che si muove, ovviamente non è così facile. Però ha una serie di strumenti, tra cui una macchina, un microscopio che illumina nell'ultravioletto. Ora, noi sappiamo che le particelle organiche hanno una particolare capacità di riflessione nell'ultravioletto, quindi si evidenziano abbastanza facilmente eventuali particelle organiche se sul fondo di un minerale non organico. Inoltre ha un piccolo trapano, non come quello che poi porterà ExoMars tra 2 anni, ma un trapanetto che fa qualche centimetro di buco e quindi può scavare la parte proprio della superficie esposta, che ovviamente, essendo stata esposta per centinaia di milioni di anni, anzi a volte miliardi di anni, come in questo caso probabilmente 2-3 miliardi di anni, all'ambiente spaziale, alla radiazione solare, ai raggi cosmici e così via, non può avere tracce di vita, non ce l'aspettiamo che sia nel primo centimetro, diciamo, della superficie, ma diciamo sotto, certo, dove è un po' più riparata da tutto questo ambiente radiativo, potrebbe esserci qualche evidenza che nel passato ci siano state forme organiche che abbiano lasciato la loro particolare firma, come si dice in spettrometria, della loro passaggio, della loro presenza. E Perseverance è in grado, ma soprattutto quello che farà è prendere questi campioni, incapsularli e lasciarli lì per poi riportarceli sulla Terra. E qui, ecco, con i nostri studi possiamo fare tutto.
Esatto, infatti Perseverance è il primo tassello, no, di un ambizioso programma che prevede la raccolta di campioni di suolo marziano, che però verranno riportati a terra soltanto tra una decina d'anni. Ecco, qual è lo scenario del prossimo decennio per quello che riguarda proprio questi campioni che Perseverance raccoglierà nei prossimi mesi?
Oh, intanto mi lasci dire che questo del ritorno dei campioni da Marte, ovvero del Mars Sample Return, come di solito usiamo chiamarlo, è un sogno che abbiamo cominciato ad affrontare in maniera seria anche noi italiani, direttamente dialogando a quel tempo con la NASA già a fine degli anni 90, inizio degli anni 2000. Avevamo già un progetto, poi c'è stata una serie di evoluzioni e così via. Quindi è un'idea antica, perché è l'idea di dire: io, per quanto riesca a miniaturizzare i miei strumenti e metterli su rover, anche se molto capace, che se si muove, come in questo caso, spinto da elettricità generata da generatori a radioisotopi, quindi a energia nucleare, se vogliamo, nonostante tutto questo, non riesco a fare miniaturizzare e a fare un set di strumenti come quelli che posso avere in un laboratorio ben attrezzato sulla Terra. Quindi riportare i campioni indietro sarà il momento in cui, diciamo, come successe poi in parte per le missioni Apollo, ormai molti anni fa, molti decenni fa, posso fare delle analisi complesse a piacere. Ma non solo, posso fare un'altra cosa. Posso anche cominciare a vedere la compatibilità piena del materiale, dei minerali del terreno marziano rispetto a eventuali forme di vita terrestre. Abbiamo visto in tanti il film The Martian e il provare a piantare patate su Marte. Beh, sì, diciamo, lo si sta provando in maniera seria, patate, in Italia stiamo provando con dei pomodori molto particolari che crescono per esempio già sulle falde del Vesuvio, quindi in condizioni di pochissima acqua, e che sono piante adatte a lavorare o vivere in climi aridi, però non abbiamo esattamente il suolo marziano e quindi, come dire, stiamo simulando con quello che pensiamo sia. Una volta che ci abbiamo qua dei pezzetti anche piccoli e la composizione viene, come dire, totalmente compresa, a quel punto posso fare di più, posso anche pensare, appunto, posso vedere se mi è in qualche maniera, come dire, non dico pericoloso, ma sicuramente non completamente adatto, per esempio, alla vita dell'uomo, al di là che su Marte comunque si sta sempre con le tute ogni volta che si va fuori, però insomma ci sono tutta una serie di cose da verificare.
Certo, e potrò anche, cosa importantissima, provare anche a datare campioni di rocce, perché noi non siamo in grado di poter dire esattamente a quale periodo risalgono, ad esempio, anche i sedimenti argillosi di cui lei ci ha parlato. Possiamo fare un'ipotesi, no? Mi corregga se sbaglio, Enrico Flaminio.
No, è corretto. Soltanto,
nel momento in cui avremo effettivamente i campioni, potremo effettuare una datazione assolutamente precisa.
Esatto, noi ad oggi non siamo in grado di fare una datazione assoluta di Marte. Siamo riusciti a farlo con la Luna, proprio con i campioni riportati a Terra, e grazie a quei campioni riportati a Terra abbiamo sviluppato uno strumento che si basa sulla osservazione della frequenza e del numero e dimensioni di crateri sugli altri corpi del Sistema Solare, a fronte di un modello che è quello del modello di formazione di tutto il Sistema Solare, con cui possiamo fare delle datazioni relative piuttosto precise e delle datazioni, non dico assolute, ma insomma con errori però piuttosto grossi, dell'ordine appunto di dei milioni di anni o anche di più, centinaia di milioni di anni, che però per la vita di un pianeta che si misura in miliardi di anni ovviamente è ancora abbastanza buona, ma certamente non è così precisa come si può fare in un laboratorio di Terra, e quindi anche poi poter andare a capire tutto il resto della datazione del pianeta. Cioè, se io riesco a datare una zona, quella zona mi serve poi come punto di partenza per la datazione relativa di tutto il resto del pianeta.
E quindi possono ricostruire la storia del pianeta. Intanto stanno arrivando moltissimi messaggi al 335-56-34-296, alcune considerazioni come quella di Carla che, citando il titolo della celebre canzone Extraterrestre portami via, dice: non possiamo certo pensare che sia solo la Terra ad essere abitata, sarebbe una presunzione antropocentrica. Molti ci scrivono dicendo che sì, sono convinti che la vita ci sia stata e ci possa essere ancora su Marte, ma solo sotto forma di microbi. E poi c'è Antonio che da Bologna ci dice: ma se su Marte, ormai lo sappiamo, c'è stata acqua e pare che addirittura ci sia ancora, questo non significa automaticamente che ci sia stata o ci sia la vita? Enrico Flamini.
No, non è automatica la cosa. Allora, intanto sì, l'acqua l'abbiamo trovata, tra l'altro col mio gruppo di ricerca abbiamo appunto, insomma, quelli che abbiamo scoperto il fatto che l'acqua sia ancora allo stato liquido, sebbene nelle profondità di Marte. Di acqua sotto forma di ghiaccio ce n'è tantissima su Marte, non solo ai poli ma anche a latitudini più basse, più verso l'equatore, e quindi però... Il punto è che l'acqua è un elemento che per il nostro schema di vita è essenziale, tuttavia deve avere anche altre caratteristiche. Per esempio deve rimanere in una situazione, per esempio liquida, per un tempo sufficientemente lungo per fare in maniera tale che delle molecole organiche possano più o meno organizzarsi e cominciare a diventare delle molecole che trasmettono la propria informazione genetica. Tra l'altro la definizione di vita è una definizione molto scivolosa e molto poco univoca. Ne possiamo dare tante di definizioni di vita. Quella che io, diciamo, a me piace e che abbiamo un po' adottato, di cui si parla più spesso, è proprio quella: il momento in cui un organismo complesso che si basa sulla chimica organica riesce a trasmettere la propria informazione genetica a un eventuale individuo successivo. Ma potrebbe non essere l'unica definizione, eh? Potremmo trovare altre forme di altro genere. Quindi, però, diciamo, quello che noi possiamo cercare è quello che ci possiamo in qualche maniera anche aspettare. E scientificamente non è una cosa molto buona, perché non bisogna, come dire, cercare quello che già ci si aspetta di solito, ma nel caso della vita è difficile fare il contrario. Poi magari saremmo sorpresi, ma per adesso è così. Quindi l'acqua è una condizione necessaria, ma non è sufficiente.
Ecco, ci scrivono anche: ma riportare a terra campioni in cui possono essere presenti per esempio batteri non potrebbe costituire un rischio, un pericolo per il nostro pianeta?
Sì, le rispondo subito di sì, tant'è che uno dei costi principali di una missione di ritorno dei campioni è sì la parte di arrivare e riportarli indietro, ma anche quella di costruire e realizzare un laboratorio sulla Terra che abbia i livelli massimi di prevenzione finché non si capisce, quindi quello si chiama quarantena, finché non si capisce se effettivamente c'è un contenuto di tipo biologico potenzialmente aggressivo per la Terra stessa. È una storia che comincia un po' di anni fa, comincia proprio con i campioni riportati dalla missione Apollo sulla Terra di pezzi esposti, di precedenti landing automatici che atterrarono sulla superficie della Luna, riportarono indietro dell'elettronica, scoprimmo che i virus dell'influenza umani che erano racchiusi dentro l'elettronica di questi strumenti riportati a terra dopo che erano stati sulla Luna per un po' di anni da soli erano ancora virus attivi. Allora abbiamo cominciato a capire che lo spazio, come dire, non è una condizione di sterilizzazione assoluta e quindi è cominciata tutta un'attività che poi è sfociata in una serie di procedure di protezione planetaria piuttosto stringenti che vengono applicate correttamente sia per evitare di portare nostri carichi biologici inquinanti su un altro pianeta, cioè nostri virus o batteri su Marte. Una parte enorme del costo di queste missioni è la sterilizzazione, che è quasi totale, il quasi nel senso che è ammesso una spora batterica ogni metro quadro, per cui non possiamo dire zero, ma insomma siamo vicini a zero, e la stessa cosa è per quando si riportano campioni sulla Terra. Però non dobbiamo anche dimenticare che la Terra viene colpita ogni anno da circa 200 tonnellate di materiale che proviene dallo spazio. Proviene sotto forma la maggior parte di polveri, piccoli detriti, tutta roba che brucia in atmosfera. Quelli un po' più grossi li vediamo e sono le cosiddette stelle cadenti o meteore. Ogni tanto qualcuno cade anche sulla Terra, e alcune delle rocce che cadono sulla Terra sono venute da Marte. Quindi non è che la Terra sia di per sé un ambiente isolato dal resto del nostro sistema solare, anzi è proprio bello immerso in tutto il sistema solare. Quindi tutte le precauzioni possibili immaginabili, cominciare a, come dire, a lasciare un po' più libero lo studio di questi campioni che torneranno a Marte solo dopo aver dimostrato che non c'è un potenziale biologico negativo, però nello stesso tempo ragionevolmente il pericolo di alien non c'è.
Ecco, Enrico Flamini ci stava ricordando appunto che tra l'altro appunto sulla Terra sono presenti comunque rocce marziane che appunto arrivano dal pianeta rosso a seguito di impatti asteroidali che ci hanno permesso quantomeno di avere quasi 300 pezzi di roccia provenienti dal pianeta, e una di queste rocce poi tra l'altro si trova proprio, è stato messa sulla sonda Perseverance per consentire la calibrazione di alcuni strumenti. Però io volevo dedicare gli ultimi l'ultimo minuto e mezzo che abbiamo, Enrico Flamini, per ricordare che con Perseverance sale su Marte anche un oggetto, un piccolo gioiello, una sorta di drone elicottero, che è un'assoluta novità per le tecnologie spaziali. Ci può dire come potrà funzionare in un'atmosfera così rarefatta come quella di Marte? In un minuto, Enrico Flamini.
Sì, allora, è un piccolo drone. È un piccolo drone che peraltro ho visto quando era in fase di realizzazione, perché avevamo l'ipotesi di collaborare con il JPL a realizzarlo. Diciamo, Marte ha un'atmosfera poco densa, ma non zero, per cui non è la Luna che non ha atmosfera. Quindi, anche se con una serie di precauzioni sulla velocità di rotazione del motore, sulle dimensioni delle pale dell'elicottero e sul peso complessivo, ricordiamo che pesa un chilo il tutto e ha un'autonomia non molto lunga, e serve essenzialmente per vedere il terreno prima di far muovere il rover, in maniera da fare uno scouting della superficie. È un grande esperimento. Se funzionerà come ci si aspetta, sarà anche un esperimento che verrà ripetuto anche in maniera più grande nel futuro. Un secondo solo, vorrei ricordare che un altro piccolo gioiello è su Perseverance, ed è un gioiello italiano, ed è un insieme di specchi retroriflettori per raggi laser che saranno poi utilizzati per fare degli studi di geodesia sulla superficie di Marte, più in là.
E allora noi continueremo ovviamente a seguire questa missione, vedremo che cosa scoprirà, e ovviamente ci auguriamo che stasera vada tutto nel verso giusto. E allora io ringrazio Enrico Flamini per essere stato con noi, ricordo docente di esplorazione del sistema solare all'Università di Chieti e Pescara, ed è stato anche direttore scientifico dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, fino al 2018. Radio Trescenza termina qui, insieme a chi vi parla, Paolo Conte. Vi salutano Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Boninconti, Marco Pompi in regia, Domenico Ganci alla console tecnica. Adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Valentina Lo Surdo.